Buongiorno direttore Ceccarini.
Buongiorno Antonio, ciao, ciao, ciao.
Gavi, Jamal, Pedri, De Jong, Koundé, Martinez, Balde, Cubarsì, cioè molti di questi giovani sono nati nella cantera, quindi...
Questo è un progetto che va avanti dagli anni, no? Voglio dire, nel Barcellona abbiamo sempre avuto queste testimonianze importanti di come si lavora nel settore giovanile, di come si valorizza un certo tipo di settore giovanile, anche se poi negli ultimi anni il Barcellona ha avuto, diciamo, un momento più di crisi anche a livello economico, perché probabilmente ha deciso di fare il passo più lungo della gamba in alcune situazioni. Questo secondo me è stato un po' un errore, no? Quando hanno deciso di mettere dentro giocatori da Neymar in poi, non è che poi abbiano fatto delle grandissime scelte, no? Poi hanno venduto Neymar, si sono un po' indebitati, sono stati costretti a fare delle cessioni. Forse se avessero seguito, no, il percorso di prima, si sarebbero ugualmente trovati a livelli altissimi, perché questa è un po' la realtà dei fatti. Però ecco, io credo che la cantera del Barcellona sia una delle migliori del mondo, e tutte le volte vengono fuori calciatori di assoluto livello. Lamine Yamal è sicuramente il giocatore più in questo momento attenzionato da tutti per l'età che ha e per le qualità che ha, però insomma, dobbiamo pensare leggermente indietro. Leo Messi è qualcosa, no, di straordinario, perché ora parliamo di Yamal, ma bisogna ricordarsi che il fenomeno Messi lascia lì, ecco.
Nicolò Ceccarini, c'è un Nicolò per gli amici di Radio Bianconera, direttore di tutto mercato web, il numero uno del mercato e non solo, che ho già aperto. Prima di concentrarci sui nomi della Juve, ti chiedo se i tuoi gusti punterebbero su una candidata migliore rispetto a un'altra per questa Champions. C'è una favoritissima? Non una favorita.
Ma, allora, io ho visto un po' i risultati di ieri, adesso vediamo quello che succederà stasera, però guardando le 8 squadre che sono arrivate nei quarti di finale, io vi devo dire la verità, per me l'Inter non ha niente in meno rispetto a tutte le altre, a meno del Real Madrid, che mi sembra forse la squadra che dal punto di vista delle potenzialità sarebbe quella superiore. Però ha perso 3-0 con l'Arsenal, e questo mi fa riflettere, perché nonostante il valore, nonostante la qualità della rosa, a volte questo elemento nel tempo non è determinante sempre. Quindi io credo che se il Real dovesse essere eliminato, io non vedo Parì, Aston Villa, Bayern Monaco, Barcellona e le altre, Arsenal stesso, superiore all'Inter. Per cui io non dico che l'Inter è la favoritissima, però secondo me l'Inter può vincere la Champions.
E questo naturalmente è il giudizio di Nicolò Ceccarini. Nick, torno invece al mercato italiano, al mercato legato ai colori bianconeri. Intanto hai fatto un'analisi che rispecchia un po' quella che stavamo facendo, allargandola al ragionamento del tema di oggi. Sicuramente ha sbagliato Giuntoli, ma anche tu hai fatto notare che forse gli errori nel calcio non ce n'è chi non li fa. Ci sono annate più o meno positive, sommatoria di tanti fattori. Per quanto riguarda la Juve, Kostić, Arthur, Jalot, parliamo un po'. Io ho titolato riscatti e cessioni, queste sono le priorità di Giuntoli, o ce ne sono altre? E poi parliamo dei singoli.
Ma allora, Jalot io penso rientrerà. Per quanto riguarda Kostić, vediamo se lo riscattano. E per quanto concerne invece Arthur è andato con la formula del prestito, sì, ora si è fatto il solito discorso, bisogna che il giocatore magari faccia anche una rinuncia sotto il profilo dell'ingaggio, perché non è sostenibile da parte del Girona, no, questa situazione economica. Però lui si è trovato bene e vorrebbe rimanere. È chiaro che questi giocatori che non rientrano nel progetto, uno si auspica che possano essere chi riscattato, chi ha il diritto di riscatto, oppure magari se dovesse qualcuno rientrare, come potrebbero rientrare Arthur e Jalot, poi trovare una nuova sistemazione, perché poi l'obiettivo fondamentale rimane questo. E io credo che, per esempio, questi siano parallele a quello che mi sta chiedendo, che non è solo l'aspetto di chi rientra, poi rientra anche Lugani per quello, no?
Vero, vero. Chiedo scusa per la dimenticanza.
Sì, che c'è anche Rugani, no, tra coloro che poi rientreranno. Ma io ho capito, te l'ho già detto da un po' di settimane.
Attenzione, cosa ci sta dicendo Nicolò Ceccarini?
Io vi sto dicendo da un paio di settimane che l'obiettivo della Juventus per l'anno prossimo sarà un centrocampista, e un attaccante. Queste sono le due grosse priorità, anche perché Milik va sostituito, Vlahovic per me va via, e dovranno prendere un grandissimo centravanti. Su Kolomwani ti do questa indicazione, che l'idea è sempre comunque di tenerlo, ma con la formula del prestito oneroso col diritto di riscatto a una cifra da 50 milioni. E ti aggiungo un altro aspetto, che la Juventus, visto che il prestito di Kolomwani, come quello di Renato Veiga, scade il 30 giugno, chiederà ufficialmente ai rispettivi club di poter prorogare questo accordo almeno a tutto il mondiale per club.
Questo è molto interessante, anche perché poi potrebbe sviluppare una decisione piuttosto che un'altra, non dico la vittoria o meno del mondiale, ma naturalmente quella proroga contrattuale. Senti, ma Osimhen resta, ecco, è Osimhen, il primo obiettivo?
Sì. Secondo me Osimhen non lo dicono, ma è il loro grande obiettivo. Chiaramente c'è questa clausola da 75 milioni di euro, che è pesantissima, Antonio, perché...
Vale per tutti? Vale per tutti? Mi sfugge questo dato, questa informazione.
Vale per l'estero, vale fondamentalmente per l'estero, per cui in Italia costa di più. Cioè, se dovesse andare alla Juve costa più di 75 milioni di euro. Cioè, posso chiedere più di 75 milioni di euro, perché in realtà la clausola vale per l'estero. Osimhen rientrerà dal Gala e poi naturalmente troveranno una sistemazione. È chiaro che in Premier League ci sono due o tre club che potrebbero andare a prenderlo. Per quanto riguarda invece il discorso relativo all'Italia, chi vuole prendere Victor Osimhen deve spendere molti più soldi. Quindi in questo caso la Juventus, se volesse Osimhen, sa che la richiesta del Napoli potrebbe essere superiore. Però poi, come sappiamo sempre, è la volontà del giocatore che fa la differenza. Cioè, bisogna vedere lui dove sceglie di andare. Questo non toglie che se dovesse anche scegliere di andare alla Juventus, questo avete meglio di me, della Juventus farebbe le barricate, farebbe tutto il possibile per ostacolare eventuale questo trasferimento, ma mi sembra abbastanza normale. Mentre per quanto riguarda il centrocampo, secondo me l'idea dei giocatori è Tonali, Ederson. Io parlo dell'idea perché non ti posso garantire che siano loro i due grandi obiettivi, perché gli obiettivi magari potrebbero essere uno dei due. Però sappiamo quanto chiede l'Atalanta e quanto chiede sostanzialmente anche eventualmente il Newcastle personale. Però l'idea dei prototipi di giocatori è questa: Osimhen, Tonali, Barra, Ederson.
Ecco, parlando invece di McKennie, spunta forse all'orizzonte l'estate più tranquilla per lui. Si ipotizza un rinnovo, cioè può andar bene, è una soluzione accomodante, sicuramente appoggiata per proseguire, per averlo a disposizione,
credo, sì.
Titolare o meno.
Ma io credo che sia su Gatti che su McKennie si voglia andare a fare il rinnovo. Io su questo non ho dubbi. E quindi sarebbe un cambio anche, no, di tendenza, perché se ci pensi bene, insomma, McKennie sembrava che dovesse andare via e poi invece è diventato uno dei giocatori che tra l'altro è stato utilizzato di più anche in più ruoli da Thiago Motta. Quindi assolutamente sì, io credo che questa sia una soluzione che debba essere presa in considerazione. A me risulta che stiano lavorando al rinnovo sia di Gatti, al prolungamento di Gatti, che quello di McKennie, che la Juventus può fare prima dell'inizio del mondiale per club. Tendenzialmente dovrebbe essere questa la linea di cui io naturalmente ho capito le dritte principali. Però sai, poi bisogna vedere se ai giocatori va bene. Io penso che McKennie, dopo quello che è stata la scorsa estate, oggi sia contento di rimanere alla Juve. Di Gatti non parlo nemmeno, perché anche su Gatti mi sembra che ci siano pochi dubbi, per cui i due rinnovi in prospettiva sono quello di Gatti e quello di McKennie.
Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ancora qualche minuto in nostra compagnia, così come quasi praticamente tutti i mercoledì nel corso del campionato, e poi inizia il fantasy, iniziano le storie importanti.
Inizia il circo.
Io ho detto fantasy, che è molto più affascinante, perché so che tu ti sporchi le mani col mercato, ti sporchi le mani, nel senso.
Ma io mi diverto più che sporcarti le mani, per cui magari poi qualche volta non le becco le notizie, però con le mani, tra virgolette, volentieri di cercare notizie più possibili.
Assolutamente. Si è allontanato un po' il microfonino, Nicolò, ti pregherei di avvicinarlo, perché ti chiedo. Sul mercato, eccomi, italiano, secondo te chi è che ha più bisogno, adesso limitiamoci o comunque domanda aperta, alle prime 10 del campionato, chi è che ha il colpo in canna? Allenatore, direttore sportivo,
ma
giocatore?
Io penso che l'Inter abbia questa opportunità molto interessante di Luis Enrique, ci stanno lavorando, ieri l'ha confermato anche Beppe Marotta, questo esterno brasiliano in forza all'Olympique di Marsiglia, un giocatore che secondo me potrebbe essere utilizzato da quinto, anche se De Zerbi lo fa giocare in una sorta di 3-4-3, e quindi diciamo come esterno di centrocampo, di un centrocampo a 4. L'Inter secondo me questo giocatore lo vuole a 25 milioni, loro ne chiedono 30-35, ma hanno degli ottimi rapporti. Poi secondo me un altro colpo in canna da seguire è il direttore sportivo del Milan, Antonio, perché ancora noi non abbiamo capito bene, dopo che sembrava che con Paratici tutto fosse definito, chi possa essere l'obiettivo. Si parla molto, no, di alcuni nomi, quello di Tony D'Amico del Verona, scusami, di Tony D'Amico dell'Atalanta, si parla anche di altri profili come quello di Tare. Ora ricordiamo che D'Amico ha un contratto lungo con l'Atalanta, a me risulta insomma che voglia restare, mentre per quanto riguarda Tare sarebbe libero. Per cui il direttore sportivo del Milan per me è un altro dei grandi argomenti di questi giorni e anche dei mesi che precederanno proprio l'inizio del mercato. Ormai c'è poco perché c'è tutto aprile e tutto maggio. Per il resto, beh, insomma, vediamo un po'. Gli allenatori, una volta che fa il direttore sportivo al Milan, poi bisogna capire anche qual è l'allenatore del Milan e lo sceglierà il direttore sportivo. I temi non mancano. Quindi credo che ci sarà molto da parlare quest'estate.
Tutto mercato, web.com, mette in risalto le dichiarazioni di Gravina. Paratici può essere contrattualizzato da qualsiasi club, ma fino al 20 luglio non potrà operare. Ma dove mi cade il Milan nell'aver diciamo così insistito su Paratici e poi abbandonato? Cioè, io so che lui...
Guarda, io credo che sia il discorso sia un'altra cosa. Cioè, il Milan sapeva benissimo che il Milan è consapevole.
Ecco, adesso ti sentiamo, più o meno.
Ora mi senti?
Sì, ti sentiamo. Eccoti.
Ecco, stavo dicendo, io credo che il Milan abbia molto chiara la situazione, avesse molto chiara la situazione di Fabio Paratici fin dall'inizio. Cioè, Fabio Paratici è un direttore sportivo che, come diceva giustamente Gravina, dal punto di vista dell'attività sportiva non la può esercitare fino al 20 luglio perché gli scade la squalifica. Quindi, ma questo non sarebbe stato un grande problema, perché secondo me non è che non lo sapessero al Milan. Il problema è nato dal fatto che c'è questa situazione anche extracampo di Fabio Paratici che stavano valutando come possibilità di contrattualizzarlo inserendo delle clausole. E questo problema delle clausole alla fine secondo me ha creato un problema ancora più importante e alla fine le parti, dopo essere state praticamente quasi d'accordo, si sono totalmente separate. E quindi ora bisogna ripartire. Ecco perché l'operazione Paratici Milan non è andata in porto, perché c'erano di mezzo queste situazioni di clausole che non andavano bene all'uno e non andavano bene all'altro. Magari uno andava bene a uno e non andava bene all'altro, quando quello andava bene all'altro non andava bene all'altro ancora. E quindi chiaramente questa situazione, cioè quando siamo andati, come dire, no, sul concreto vero, sui programmi si era d'accordo, quando siamo andati agli aspetti contrattuali sono sorte delle difficoltà insormontabili che hanno portato a una separazione di questa situazione.
Il domandone di tuttomercatoweb.com, per tuttomercatoweb.com, sì, no, percentuali, direttore, in base a quello che sai, lo trasformo in un giochino perché manca veramente un minutino o poco di meno. Allegri, Roma, Thiago Motta, Atalanta, Conte, Juventus.
Ma potenzialmente ci stanno tutte. Oggi, guarda, se va via Gasperini, quella che mi sembra più probabile potrebbe essere Thiago Motta all'Atalanta, perché sarebbe perfetto per quel tipo di progetto, perché io credo che Thiago Motta sia un bravo allenatore e che probabilmente alla Juventus non sia riuscito a dimostrarlo. Le altre sono opzioni tra le tre, quella che a oggi, poi sai, negli Udinese, via Cine Mercato.
A oggi, direttore.
Però ti dico, Thiago Motta all'Atalanta, se va via Gasperini, mi sembra una possibilità importante.
Thiago Motta all'Atalanta, il direttore ha detto un buon allenatore, confermo e ripeto a chi riporta le cose a Thiago Motta, che ascolta anche Radio Bianconera, ditegli che noi crediamo e abbiamo creduto che potesse essere anche qualcosa di più di un buon allenatore anche già alla Juventus. E chiudo così, grazie Nicolò Ceccarini, direttore Tutto Mercato Web.
Grazie a voi e perdonate per il disturbo telefonico dell'esposizione dei miei concetti, ma sono una sola che comprende benissimo la linea.
Guardi, lei può disturbare quando vuole, almeno il mercoledì. Ciao Nicolò, buona giornata. Buona giornata. Ci fosse gente che disturba come lui, e che non è l'unico, ce ne sono tanti nel mondo.